Io apro la parola nel Vangelo di Giovanni. Nel Vangelo di Giovanni al versetto 39. Qui la parola dice, è Gesù che sta parlando a farisei, a gente diversa, insomma, non al suo gruppo, e dice: voi investigate le scritture perché pensate avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Eppure non volete venire a me per la vita. Questa è una frase che ho letto tante volte, però mi ci sono fermata sopra particolarmente alcuni giorni fa, perché è un rimprovero che il Signore rivolge ai suoi uditori di quel momento, ma oltre che un rimprovero, è anche in qualche modo contiene un accento di meraviglia. Dice: ma come? Voi investigate le scritture, mi venite a dire che è scritto così, che è fatto colà, eccetera, eccetera. E le scritture in realtà, in tutto quello che dicono, se lo guardate, se lo prendete nel loro assieme, non fanno altro che dire deve venire il Messia. Adesso io sono qua, sono venuto e in realtà mi rifiutate di fatto. Cioè, secondo le scritture, se veramente le investigaste come vanno investigate, vi porterebbero a capire che io sono la risposta alle scritture. Viceversa, io che fisicamente adesso sono qua, vi parlo, vengo contrastato, in linea di massima, non da tutti evidentemente, vengo contrastato perché dite che io non dovrei o che io dovrei, che io qui e che io là. Ora, prima di proseguire su una riflessione più direttamente nostra, vi chiedo di voltare la pagina indietro. Andiamo un attimo a vedere, sempre in Giovanni, al capitolo 1, perché vorrei evidenziare un attimo il caso di alcuni personaggi che invece aspettavano davvero il Messia. E quindi l'hanno saputo riconoscere. Nel capitolo 1 di Giovanni, dal versetto 35 alla fine, si parla, c'è un sottotitolo anche nella nostra Bibbia, dei primi discepoli di Gesù. E quello che mi piace particolarmente sottolineare con voi è il caso e il comportamento di due di questi, sono uno Filippo e l'altro Natanaele. Filippo perché? Perché, se vi ricordate bene, Filippo più volte successivamente il Signore Gesù l'ha dovuto come richiamare. È noto a tutti quella frase che disse: ma come Filippo, è tanto tempo che siamo insieme e tu ancora non hai capito. Grosso modo era questo il senso. Quindi evidentemente questo Filippo di cui adesso leggiamo ha avuto una maturazione, ma aveva nel suo cuore una luce chiara sull'avvento del Messia. Leggiamo allora dal versetto 43. Quindi Giovanni 1:43. Il giorno seguente Gesù volle partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse: seguimi. Ora Filippo era di Betsaida, della città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, figliuolo di Giuseppe da Nazareth. E Natanaele gli disse: può forse venire qualcosa di buono da Nazareth? Filippo gli rispose: vieni a vedere. Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro e disse di lui: ecco un vero israelita in cui non c'è frode. Natanaele gli chiese: da che mi conosci? E Gesù gli rispose: prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io t'ho veduto. Natanaele gli rispose: maestro, tu sei il figliuolo di Dio, tu sei il re di Israele. Gesù rispose e gli disse: perché t'ho detto che t'avevo visto sotto il fico, tu credi? Tu vedrai cose maggiori di queste. E poi gli disse ancora: in verità vi dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figliuolo dell'uomo. Allora, se riprendo un attimo, riprendiamo un attimo insieme queste parole, il Signore trovò Filippo non dice come l'ha incontrato, però l'ha individuato subito nella sua sapienza e gli ha detto seguimi. Evidentemente Filippo l'ha seguito, perché Filippo dice al versetto 45 trova Natanaele, che evidentemente conosceva in qualche modo, perché sottolinea al versetto 44 che era di Betsaida, dice in verità della città di Andrea e di Pietro, non è chiaro di dove fosse Natanaele, ma in qualche modo aveva una, era forse un suo amico, non lo so. E gli disse, abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge, hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù figliuol di Giuseppe da Nazareth. E questa frase mi sembra una frase di spontaneità che viene, ci viene trasmessa. Filippo di Betsaida dice, trovò Natanaele con una sorta di entusiasmo, mi sembra di leggerlo qui, disse a Natanaele, oh guarda che abbiamo trovato quello di cui è scritto nella legge e nei profeti, cioè aveva già ravvisato qualche cosa, aveva ottenuto nel suo cuore di attesa semplice, evidentemente, una risposta che la personalità del Signore gli aveva dato. E Natanaele gli disse, gli fece una domanda che lascia trasparire una conoscenza biblica, perché dice da Nazareth chi deve venire, non mi risulta che debba venire qualcuno. E Filippo rispose nella maniera più semplice e naturale, vieni a vedere. Semplicemente tu constaterai che quello che è un ragionamento di incredulità, dunque il contrario della fede, trova consistenza, trova risposta nel vedere. È la realizzazione della tua fede, la constati, perché non è più fatta di dover credere, ma da constatare. E Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro e disse di lui, ecco un vero israelita in cui non c'è frode. Questa frase l'ho ripresa molte volte perché mi piace la sottolineatura. Dice in cui non c'è frode, e la mancanza di frode nel cuore è una cosa che attraversa tutta la parola, dall'inizio alla fine in molte occasioni, che poi sia detto sincerità nel cuore come nel Salmo 51, che sia detto integrità di cuore come in tanti altri punti, è sostanzialmente lo stesso, non c'è frode. Quindi sia un motivo di riflessione anche per noi, in quanto che non è che qui sottolinei che non c'è frode in un momento soltanto, ma è un carattere dell'israelita, spiritualmente qualche cosa che quindi è chiesto anche a noi, non avere frode nel cuore. E evidentemente Gesù era abbastanza vicino quando ha detto questa frase, perché Natanaele gli chiese da che cosa mi conosci? E Gesù gli dà questa risposta che è focalizzata, secondo il mio pensiero, sulle ultime parole. Io t'ho veduto. E Filippo l'aveva veduto, gli altri che erano con lui, perché Pietro e Andrea erano già stati raccolti, quindi erano nel gruppo, avevano veduto anche quelli, però era il vedere di Dio, il vedere rivelato della persona di Gesù. E questa frase è la frase che mette a tacere ogni eventuale ancora dubbio da parte di Natanaele, e gli dice, maestro, lo classifica subito, riconosce la verità della parola di cui gli ha detto Filippo, maestro, tu sei il figliuolo di Dio, tu sei il re di Israele. E Gesù sottolinea in maniera positiva, rallegrata, la franchezza, la semplicità di quest'uomo, e dicendogli, perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, tu credi? Cioè, hai creduto, hai dato dimostrazione di credere che io sono colui che doveva venire, semplicemente per una frase che apparentemente non c'entra, perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico. Dice, con una fede così, o chi avrà una fede semplice come la tua, vedrà cose ben superiori rispetto a queste di cui stiamo parlando. è aggiunto per la prima volta nel Vangelo di Giovanni questa affermazione con la duplice ripetizione in verità vi dico, qui si rivolge non soltanto a Natanaele che era presente, ma sicuramente c'era Filippo, c'era Pietro, c'era Andrea, forse qualcun altro, non so bene. Vi dico che vedete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figliuolo dell'uomo. È interessante anche qui considerare che riferimento al sogno è quello del sogno di Giacobbe, no? Della scala che va dal cielo alla terra. Ma la cosa che mi colpisce è che dice scendere sopra il figliuolo dell'uomo, precisa il ruolo della scala, cioè di collegare il figlio di Dio uomo, quindi sulla terra, con il cielo dove è figlio effettivamente di Dio. E poco prima, se guardiamo per me nella stessa pagina, al versetto 33-34, è Giovanni Battista che parla, il quale dice queste parole: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quel che battezza con lo Spirito Santo, e io ho veduto e attestato che questo è il figlio di Dio. Quindi c'è la conferma della duplice personalità di Gesù come figliuolo di Dio e come figliuolo d'uomo. Comunque il passaggio mi è servito come un breve commento, ma soprattutto per sottolineare la semplicità che in alcune persone il Signore aveva trovato, mentre a fronte di altre, quelle con cui stava discutendo nel capitolo 5, evidentemente vedevo una durezza di cuore e una opposizione. E non a caso sarà quindi che i suoi discepoli li abbia individuati dove? In persone che avevano una attesa, anche se erano persone non di cultura particolare, ma avevano l'attesa del Messia che doveva arrivare, e l'hanno riscontrato subito per una rivelazione. Allora, passiamo a fare un passo un pochino più avanti. Ecco un vero israelita in cui non c'è frode. Ho già detto, israeliti siamo anche noi, nel senso biblico della parola, e quindi qui ci è sottolineato che in un vero credente non c'è frode nel cuore. E questo non è soltanto nel momento iniziale, diciamo, del rapporto col Signore, ma nella continuità della vita. È un carattere che il Signore si aspetta e apprezza, visto quello che dice poi a Natanaele, nel percorso della vita. Un inciso di cui mi sono dimenticato prima: Natanaele, mi sono documentato un momento, sembra che sia in realtà l'apostolo Bartolomeo. Era un nomignolo che gli davano, non so per quale ragione esattamente, non l'ho trovato dettagliato. Comunque uno degli apostoli. Bene, allora guardiamo come noi ci troviamo. Noi investighiamo le scritture, abbiamo tutti la Bibbia in mano, leggiamo, meditiamo, quindi investighiamo, perché pensate aver per mezzo d'esse vita eterna. Ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me, eppure non volete venire a me per la vita. Che cosa ci devono dire queste parole? Che anche noi oggi abbiamo un rimprovero che ci viene da queste parole, perché se noi investighiamo le scritture, come tante volte diciamo nei messaggi, e uno ha letto mezz'ora, è meno bravo di uno che abbia letto due ore, che va tutte le domeniche, giovedì, quant'altro, al culto, però tutto questo è una parte di esteriorità che non può non corrispondere, non dico che sia così sempre, ma può non corrispondere al nocciolo della questione. Pur essendo cristiani, pur leggendo la parola, pur pregando, pur facendo le campagne di evangelizzazione, queste cose qua, come sta il nostro cuore nell'andare a Gesù per avere la vita? Perché lo scopo per cui è venuto Gesù è darci la vita. E lui sta dicendo: se non venite a me come persona, il leggere, il meditare la parola magari su due versioni della Bibbia e altri libri di soccorso non è quello che vi possa sostenere. Vado un attimo a Giovanni 17 perché vorrei leggere una frase specifica che si trova al versetto 3, dove dice: e questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Cioè, la vita eterna non è nell'investigare le scritture, ma nell'avere una conoscenza personale della persona di Dio e di colui che ne è stato mandato, cioè Gesù Cristo. Noto che qui il verbo mandare, altre volte l'ho già detto ed è particolarmente evidente nel caso di Giovanni, è un verbo che dice hai incaricato, è mandato con l'incarico, ed è diverso dal mandare per dire andato o si è mosso da qui a lì. Allora, se lo leggiamo di nuovo, dice: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai incaricato, Gesù Cristo. Forzo il concetto perché è nella parola, e questo capitolo nel prosieguo, dove usa più di un'altra volta il termine mandare, lo usa in questo modo. Andiamo al versetto 18 che ci riguarda. Siamo un po' più avanti nel discorso intimo fra Gesù e il Padre. Al versetto 18 dice: come tu hai incaricato me nel mondo, anch'io incarico loro nel mondo. Allora, qui i presenti a sentire queste parole erano gli undici, Giuda era già andato. Però sappiamo tutti che c'è un'aggiunta, dice: tutti quelli che crederanno nella parola che questi avranno portato saranno trattati allo stesso modo. Questo è il senso di ciò che ci viene detto dopo, no? Infatti dice: ma anche quelli che credono in me per mezzo della loro parola siano tutti uno, e così via. Allora, noi dobbiamo metterci nella condizione personale di sapere che se siamo credenti, se siamo credenti sinceri, nel nostro cuore ci deve essere un atteggiamento generale di non frode. Non voglio dire che sia sempre che siamo senza frode, però l'atteggiamento sì, ce lo chiede il Signore: sono caduto perché ho mentito, perché ho fatto qualcosa, va bene, ci sta, però è importante che tu ti renda conto che questo a me non va, confessa questa cosa, riconoscila questa tua debolezza e cammina costantemente guardandoti bene dal cadere nella frode o nell'inganno, nella doppiezza in sostanza. E l'altra cosa è: che cosa devi dirci? Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Vuol dire che il carattere, quello che si ha presentato, come ha vissuto il Signore Gesù, è quello che si aspetta da ciascuno di noi. Allora, qual è stato il punto focale del carattere, o meglio, dello sviluppo del mandato del Signore Gesù nel tempo della sua vita terrena? Che cos'è, su che cosa possiamo concentrare il significato e il valore della presenza del Signore Gesù per quei, diciamo, brevi 3 anni, nel senso che prima c'era, ma la sua attività l'ha sviluppata solo negli ultimi 3 anni. Che cosa è venuto a fare? Per fare che cosa il Signore? Essenzialmente, se dobbiamo strizzare, con tutto il rispetto, ma strizzare, il Signore Gesù è venuto per redimere l'umanità. È venuto a fare un'azione concordata col Padre, sostenuta dalla presenza dello Spirito, perfettamente libera nel suo cuore, per realizzare, pagare il prezzo del riscatto che costituiva poi la base necessaria alla redenzione. Si chiama riscatto, si chiama redenzione, ma dietro che cosa nasconde, che cosa contiene tutto questo? Contiene una volontà espressa dal Padre, realizzata nell'azione comune tra Padre, Figlio e Spirito, di, cosa vuol dire, redenzione da che cosa? Riscatto per che cosa? Dal peccato. è venuto a realizzare il perdono del peccato da parte di Dio. Quello che ci ha donato il Signore è una cosa straordinaria. Allora, il peccato l'ha commesso Adamo, va bene? Noi tutti direttamente non abbiamo commesso il peccato di Adamo, però ne siamo rimasti inquinati, contaminati nella nostra natura più profonda con tutto quello che si può dire e che adesso non voglio spiegare più di tanto. Quindi, come tali, tutti siamo colpevoli allo stesso modo, tutta l'umanità è sempre stata colpevole allo stesso modo di Adamo. Allora, il Signore non ha chiesto a noi di risolvere questo problema. Ha detto, questo problema lo risolvo io, di base, perché non potete risolverlo. Siete tutti uomini e nessuno ha la possibilità, la capacità di soddisfare la mia santità. Ci penso io e ve lo regalo. È pronto per tutti. Naturalmente rimane chiaro che con questo l'uomo è stato rimesso in una condizione che ha, diciamo, molta somiglianza, non vado più in dettaglio, con la posizione che aveva Adamo. Cioè Adamo era di fronte a una scelta che doveva fare, ha fatto la scelta sbagliata. Il Signore Gesù, col perdono, ci ha rimessi di fronte a rifare la stessa scelta personalmente. Possiamo scegliere nel modo corretto, il che vuol dire mangiare l'albero della vita, che è nella parola, particolarmente si vede ancora nell'Apocalisse, è Cristo, oppure no. E quindi a noi ha dato la responsabilità di scegliere se vogliamo o no entrare nella vita eterna, su una base che il Signore ha preparato, altrimenti sarebbe impossibile. Quindi ha dato la base pronta per tutti e lascia aperta a tutti, ogni essere umano al mondo, la possibilità di utilizzare questa base che egli ha predisposto ed entrare nella vita eterna. Su che base, ritorno indietro, ha costituito il riscatto il Signore Gesù? Con l'opera contemporanea e o armonica di Padre, Figlio e Spirito Santo, l'ha costituita un punto focale, cancellare una separazione costituita dal peccato, quindi perdonarla e rimettere nella posizione di poter fare la scelta personale, liberati da quella di fondo che ci condiziona. Allora, se la vita del Signore Gesù è l'abbiamo raccolta, quale sarà la caratteristica fondamentale che deve sprigionare da noi? Quando noi diciamo non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, prendiamolo letteralmente. La vita di Cristo è questa, è quella che è scritta qui. E l'essenza della vita di Cristo è stata quella di portare avanti il perdono, realizzare il perdono. Se la sua vita è dentro noi, dovrà prodursi nel cuore, nei comportamenti di ciascuno, con i caratteri del perdono, fondamentalmente. Non per nulla la parola, in termini inizialmente più semplici, ma poi via via sempre più severi, dice di amare il prossimo tuo come te stesso. Questo lo dice all'inizio nel Vangelo di Matteo, per esempio. Ma poi se noi guardiamo, non è neanche un po' perché nel Padre Nostro, che è il capitolo 4, dice rimettere i debiti, che è già un modo più approfondito rispetto a amare. Sì, lo amo. No, lo ami se tu rimetti i debiti. E poi dopo dice ancora un'altra cosa più profonda, per essere chiari, dice voi non perdonate agli uomini i loro falli, nemmeno il Padre Eterno perdonerà i vostri. Cioè diventa inutile quella base di perdono per chi non perdona le persone che ha attorno nella sua vita, nelle quali il Signore ci fa imbattere. Allora abbiamo di fronte una concretezza significativa dei versetti che ho cercato di cucire insieme, perché se prendo l'inizio, il Natanaele, che era senza frode, era un semplice, Gesù che rimprovera i farisei dicendo: ma voi studiate tanto le scritture qui e là, ma in realtà non entrate nel valore essenziale della mia presenza qua, che le scritture vi dicono che cosa avrei dovuto fare, che cosa farò, come completerò la mia esistenza qui. E poi ancora Gesù che prega davanti al Padre proprio poco prima di entrare nell'atto conclusivo di questa sua opera, dice: questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio e colui che hai incaricato, Gesù Cristo. E aggiunge alla fine: e come tu hai mandato loro, io hai mandato me, io mando loro. Cioè quello che è proposto per loro è ciò che io gli apro di poter fare. Come poi ci sono gli altri passaggi, come siano tutti uno, che come tuo Padre sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Allora, la vita cristiana in realtà è una vita che ha ha come due poli, dovrei dire. Nel mio cuore, nel nostro cuore, ci dovrebbe essere sempre la coscienza che Cristo è in me. Prendo il passaggio di Galati 2:20: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e la vita che vivo ora nella carne non è più quella di prima, ma è una vita diversa che mi viene direttamente da Dio, ed è la vita di Cristo. Allora dovrà produrre le stesse cose. E l'altro atteggiamento è: come io ho fatto questo per voi, tu fallo per gli altri. Quali altri? Gli altri, quelli che incontri, quelli che vedi, quelli che ti metto sulla strada, e magari anche non soltanto quelli, perché noi vediamo attorno a noi che si verificano tantissime situazioni terrificanti. I sistemi di comunicazione, poi adesso tipo televisione o simili, fanno vedere delle cose atroci di male, e quelle cose atroci che noi vediamo dobbiamo considerare che per quelle il Signore ha pagato, che il Signore, che quello lì che ha ammazzato quello o avvelenato quell'altro è una persona che è già perdonata agli occhi del Padre, però si comporta in questo modo. È possibile che questo non è un contatto fisico ma visivo attraverso un sistema di comunicazione non debba produrre così devo dire, da una parte un senso di orrore e dall'altra un senso di compassione verso queste persone, e quindi ci dà una opportunità di pregare. Il Signore ha pagato per quello, il Padre si aspetta che siamo degli intercessori, che ci sentiamo mandati anche noi. Non possiamo intervenire là dove è successo quel tal fattaccio che vedi in televisione perché è successo in Uganda, dico un nome qualsiasi. Però lo vedo, lo so, il Signore mi sta dicendo: guarda che io ho pagato anche per quelli. E allora tu non riesci a essere un tantino sensibile da essere un intercessore per quella persona lì? La tua preghiera, se è una preghiera che ha questo carattere, va anche in Uganda, non c'è problema della distanza. Voglio solo con questo dire che le occasioni di provare verso gli altri l'atteggiamento del Signore Gesù sono moltissime, sono, non lo so, decine durante una stessa giornata. Deve diventare un obbligo? Ma no, se diventa uno sforzo non serve a niente. Ma se è un qualcosa che sentiamo nel cuore o che il Signore ci risveglia specificamente, perché non ci tormenta mettendoci nelle condizioni di essere allarmati, perché oggi ho incontrato 57 persone, pregato solo per 35, dico delle sciocchezze evidentemente, ma con la semplicità di cuore con cui abbiamo visto se il Signore ha accolto e apprezzato Natanaele, questo sia anche per noi, che non ci sia frode nel cuore. No, ma quello mi è antipatico, oppure no, adesso prego poi dopo, però non potevo, sai, era tardi. No, ma se io ti metto sott'occhio un caso, una persona, te la metto perché in quel momento puoi pregare se vuoi. Il Signore non ci carica di qualche cosa che va fuori dalle nostre possibilità e dei nostri umani limiti. Però si aspetta che quando ci fa scoccare la scintillina, vedere, sentire, siamo disponibili verso di lui. Io sono molto mancante in queste cose, però mi sono reso conto come ci siano delle occasioni da poco. Non so se ve l'ho già detto, sotto di me ci sono dei bambini, va bene, il più piccolo di questi bambini, che avrà 3 anni, è un bambino che abbastanza spesso piange, strilla, e strilla con il tono del bambino spaventato, come se facesse dei sogni cattivi, cose di questo genere, no? E mi è capitato di sentirlo con un iniziale senso di disturbo. Sono nuovo, va bene. Però poi ho detto, ma l'ho sentito, quello piange, cos'ha questo bambino? E mi sono messo a pregare per questo bambino. Beh, il bambino ha smesso di piangere. Ma non è una grande cosa che io voglia dire, hai fatto un miracolo. Ma no, sto dicendo semplicemente, il Signore mi fa sentire, uso le mie orecchie perché senta quella cosa, ci sarà un motivo. E ho pregato, perché non posso poi fare altro, non posso fare il ballo in casa d'altri, oltretutto. Ma è così semplice e naturale rispondere con la semplicità di Natanaele. Volevo anche riprendere un altro passo, ed è che nell'Antico Testamento in particolare ci sono molti, ma molti, molti passaggi della parola in cui il Signore ci parla della compassione. Quante volte, anche di recente, anche io stesso, abbiamo richiamato Lamentazioni 3:22, dove dice: è una grazia dell'Eterno se non siamo stati completamente distrutti. È una grazia dell'Eterno se non siamo stati completamente distrutti. Ed egli rinnova le sue compassioni ogni mattina. Mi riguarda questa frase? Sì, mi riguarda. Io, se sono cosciente, normalmente onesto, senza frode, dico e penso alla giornata che mi sta davanti, penso al mio carattere, alle mie circostanze, e ci saranno probabilmente non una sola occasione, ma più occasioni durante la giornata che sto avviando per godere delle compassioni che il Signore mi ha promesso. Allora divento un motivo di allegrezza dire: ah, Signore, grazie perché anche oggi hai rinnovato e sei pronto a rinnovare le tue compassioni. Voi mi direte, ma è una preghiera formale questa? Può partire come preghiera formale, come leggere qualsiasi passo della parola, non posso negarlo. Però mi sono reso conto che entrando nel senso di liberazione e di sicurezza che una parola come questa mi dà in anticipo una disponibilità del Signore, le compassioni si rinnovano per me, mi mette in uno stato di quello che abbiamo qui in Giovanni 17, in sostanza, di conoscenza. Cioè c'è qualche cosa che si muove dentro il cuore che dà la percezione che c'è in corso un passaggino di maggiore intimità rispetto a prima. E questo credo che sia un piccolo passo proprio della conoscenza del rapporto con il Signore, quello che il Signore vuole che noi seguiamo. Un altro esempio. Io sono evidentemente abbastanza testone e completamente contemporaneamente sono anche sordo, perché sordo alla parola, per le orecchie forse va ancora abbastanza bene, ma sordo alle orecchie del cuore, perché mi capita abbastanza spesso che mi passi una specie di lampo mentale, fai così, non lo faccio. E poi mi accorgo spesso in breve tempo, nel giro di poche ore, che avrei dovuto fare questa cosa. Costanza, che se mi sei qua davanti, 2 domeniche fa mi ha chiesto se avevo la chiave perché dovevo prendere la roba dei libri dei bambini. Io non l'avevo, ma le ho detto quello che mi è successo quando sono uscito di casa, il signore mi aveva detto prendi la chiave. Ma cosa mi faccio la chiave? C'è un mazzo di chiavi, c'è roba che non mi interessa, e poi me l'è arrivata che ne aveva bisogno. È una cosa importante, no, siamo vivi tutti e due, non è successo niente. Ma non ho però in questo modo onorato con semplicità immediata, come quella di Natanaele, una chiamata del Signore. E il Signore non urla, ha una vocina sottile. Perché? Perché vuole che abbiamo l'orecchio molto attento. Altrimenti ci abitueremo a, proprio come il somaro, che bisogna bastonarlo e urlargli dietro. Allora, non vado avanti anche perché il tempo poi passa, ma questo che sto cercando di dire è che noi abbiamo davanti il modello del Signore Gesù. La base essenziale dell'opera del Signore Gesù è stata quella di stabilire il perdono. Ci ha detto amate gli altri, ama il prossimo tuo come te stesso, cammina senza frode, dice a noi la mia vita è in te, non sono più io che vivo, questo lo dico io o Paolo o chiunque altro, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Allora non posso dirlo blatterandolo come se fosse snocciolare una storiella. Devo dirla con un minimo di coscienza, di onestà. E queste situazioni di cui vi ho parlato e tante altre mille che voi potete vivere o considerare nella vostra vita, sono tutte occasioni per fare in modo che sia vero che Cristo vive dentro di noi, a partire da piccole cose, probabilmente almeno per me, perché se vedessi più grande inciamperei subito, non sarei capace, diventerei codardo o qualcosa del genere. Il che ovviamente da un punto di vista mi dispiace, perché vorrei che non fosse così, ma dall'altra capisco anche il Signore, come farebbe a fidarsi di uno di cui egli vede un cuore non sufficientemente preparato per un certo passo che ha nei suoi piani. Sono io colui che glielo impedisce. Così come abbiamo visto Natanaele, tac, è uscito allo scoperto, ci sono degli altri che hanno avuto una vita completamente diversa, non ne citiamo nella parola, ma Paolo ha avuto dei nemici, per esempio, no? Mi mettono di fronte a dire, Signore, ma ho passato questa giornata, ne faccio un riassunto mentale, e in quanti punti io non ti ho risposto come tuo figlio durante questa giornata? Perché mi sono distratto, perché mi sono arrabbiato, perché ho detto che ero stanco, non ha importanza, però in realtà non ho risposto. E sottolineo un punto perché non passi un messaggio sbagliato. Non è un discorso questo che adesso sto facendo di valutazione numerica o quantitativa, ma un semplice esame così di riassuntivo prima di addormentarmi, su quali sono stati i punti della giornata in cui io non ho risposto. Non che mi sono ideato di fare qualcosa, ma non ho risposto, ho rinviato, non mi sono mosso subito, non ho fatto finta, come dicevo prima nell'esempio delle chiavi, ho ritenuto che il mio discernimento di lasciare le chiavi a casa fosse superiore al dire del Signore. In pratica è così. E sarà un fatto importante, non è così importante. Ma allora come faccio io a crescere nella scuola del Signore che mi dice non t'appoggiare sul tuo discernimento, ma stima l'Eterno, abbi timore di Lui. E se mi fa fare queste cose così vuol dire che quella è una scuola adatta. E non percorrere quella scuola è una forma di resistenza, è una forma di incredulità, è una forma di presunzione, quando dico non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, oppure altre cose di questo genere. Leggo da ultimo un piccolo passo che troviamo nel Salmo 151, perché non c'è tra l'altro, è solo 51. È un salmo che tutti conosciamo, ne conosco un bel pezzo che ho sempre presente, ma l'ho letto anche di recente in un altro messaggio. sia pure vero che questo salmo è stato scritto in occasione di un grave peccato di Davide con Batseba, ma la gravità del peccato è in qualche modo secondaria, nel senso che peccato è peccato. Tant'è che Davide qui al versetto 4 dice: io ho peccato contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Lo confesso affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Allora, non vi è capitato in qualche momento della giornata, soprattutto quando, come dicevo prima, ormai si va a letto, si è tardi così, a vedere come è stata, come è andata la giornata da questo punto di vista? E guardate che poi dopo dice altre cose che sono correlate all'avere peccato, e le troviamo al versetti 5-6, quando dice: ecco, io sono stato formato nella iniquità e la madre mia mi ha concepito nel peccato, che non vuole essere una scusa, è una constatazione di amarezza. Dice: ho peccato perché questo è il carattere che ho ricevuto dentro per Genesi. Però dice ancora: ecco, tu ami la sincerità nell'interiore, insegnami dunque sapienza nel segreto del cuore. Allora, per ogni situazione noi possiamo chiedere questo: è vero, Signore, ho peccato contro di te, però ti posso chiedere che tu mi insegni la sapienza nel segreto del cuore. Insegnami. Ma che sia un insegnami che accetto con i limiti, o meglio con le condizioni per cui il Signore mi insegnerà, perché mi può insegnare con una carezza, mi può insegnare anche con un ceffone, dipende da cosa mi deve insegnare, ma è sempre scuola del Signore. Così, allora, il senso mio del dire, se sono riuscito a far passare il messaggio, era quello di che noi ci guardiamo dal cadere sotto la critica, l'osservazione tra l'indispettita ma giusta che il Signore Gesù ha fatto ai farisei quando gli ha detto: voi investigate le scritture, però quelle scritture che vi dovrebbero portare a capire chi io sono e cosa sono da fare, in effetti non sono sufficienti perché voi mi abbracciate, perché voi mi amiate, perché finalmente sono arrivate, questo è il vostro grande giorno. Che il Signore ci benedica. Amen.